Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo episodio parliamo della cosiddetta resistenza anarchica ucraina e di come nella sua fantomatica esistenza serva per continuare a spingere una narrazione imperialista sull'attuale situazione bellica. Continuiamo poi parlando del disagio giovanile causato dalla crisi pandemica e dal respingimento di una nave che stava trasportando armi in Yemen da parte dei portuali genovesi. Buon ascolto.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi vorrei parlare con voi dell'anarchia in Ucraina, del movimento anarchico in Ucraina. In particolare vorrei iniziare, diciamo, parlando brevemente di quelle che sono alcune delle ultime notizie che ci arrivano appunto dal fronte di guerra ucraino, in cui alcuni spezzoni del movimento anarchico si sono schierati dalla parte del governo ucraino e hanno creato, diciamo, dei gruppi militari interni all'esercito ucraino. E diciamo, andando molto spesso a collaborare appunto con i battaglioni nazionalisti, neonazisti, con l'esercito e con la NATO. Ora, prendendo queste posizioni, hanno ovviamente, diciamo, abbandonato dei elementi fondamentali dell'anarchismo, costruendo anche una visione, diciamo, bellicista e militarista della società ucraina, e da cui, diciamo, per cui sono state anche molto criticati da parte di alcuni anarchici ucraini e non, ma anche molto appoggiati da diversi movimenti libertari in tutta Europa. Per esempio anche in Italia il 12 maggio, pochi giorni fa, nel centro sociale bolognese La Basse, diciamo, c'è stata un'iniziativa in cui sono intervenuti degli anarchici, questa Operation Solidarity Ucraina, che diciamo, portavano delle visioni filogovernative contro l'aggressione imperialista russa. E in particolare uno di questi gruppi, il più famoso, è questo Autonomy OPIR, che appunto ha una sua gruppo armato che collabora con l'esercito ucraino, e diciamo, a partire da queste considerazioni vorrei un po' ripercorrere quella che è la storia dell'anarchia in Ucraina, che è una storia appunto abbastanza interessante e molto ampia, anche gloriosa, diciamo, che ha avuto dei momenti fondamentali per la rivoluzione russa, e per anche un po' decostruire una battaglia di questi gruppi come l'Autonomy OPIR, che dagli anni 90 in poi, diciamo, cercavano di spostarsi su un anarchismo che fosse più nazionalista, in chiave antirussa e antiautoritaria, che per esempio proponeva di far entrare Nestor Makhno, il leggendario leader dell'anarchia ucraina, all'interno del pantheon, diciamo, dei nazionalisti ucraini. E ovviamente per decostruire questo falso storico ripercorriamo un po' la storia dell'anarchia in Ucraina. Allora, il tutto nasce, diciamo, nell'Ottocento, quando l'impero russo, che ovviamente non comprendeva soltanto la Russia, ma tante diverse regioni, diventa il centro mondiale dei rivoluzionari di tutto il mondo, che si ribellano contro lo zarismo. Nell'Ottocento in Ucraina iniziano a formarsi queste Hromadas, che sono delle società segrete libertarie che prendono ispirazione da quello che era il populismo russo. La prima nasce nell'859 e il populismo russo, per chi non lo sapesse, diciamo brevemente, era questa ideologia rivoluzionaria basata su un socialismo agrario che ebbe molto supporto fra i contadini russi e che appunto, diciamo, vedeva nella società dei villaggi contadini russi il futuro per una diciamo, società rivoluzionaria. E da qui poi nacque anche il partito radicale ucraino, a partire da questi gruppi che appunto si rifacevano al populismo russo, che poi ricordiamo diventeranno i social rivoluzionari e che diciamo, erano famosi per un certo periodo una serie di attentati anche molto violenti che in cui uccisero anche lo zar Alessandro II. Ora, dopo la morte dello zar Alessandro II, in Ucraina partì una violentissima serie di pogrom e quindi di cacce al comunista e cacce all'ebreo. Che hanno provocato tantissime morti e tantissimi sfollati, e quindi, proprio in risposta a questi pogrom, iniziarono a costituirsi dei gruppi anarchici, molto spesso composti anche da ebrei, perché appunto erano i primi insieme a. Ovviamente ai comunisti, ai socialisti di ogni tipo, a trovarsi colpiti dalla repressione e dal nazionalismo zarista. In queste condizioni nasce il gruppo della Bandiera Nera, che appunto prendendo ispirazione anche dai social rivoluzionari, faranno anche delle azioni di terrorismo molto violente e che parteciperanno attivamente alla rivoluzione del 1905 con scioperi, appunto, attentati e varie, a cui partecipò anche il giovane Nestor Makhno, che, come dicevamo, diventò in seguito il leader del movimento anarchico ucraino. Che appunto aveva, partecipando con tantissimi ebrei, aveva sviluppato anche idee fortemente anti-antisemite. E diciamo, però, dopo il 1905 e la rivoluzione in generale in Russia, ritornando ovviamente allo zarismo, ci sta una fortissima repressione, per cui diciamo, il movimento rivoluzionario viene praticamente tutto arrestato, compreso Makhno. Makhno che però tornerà in Ucraina quando verrà liberato nel febbraio del 17, con l'inizio della rivoluzione di febbraio. Makhno viene liberato e torna in patria. In questo periodo ritornano diversi gruppi anarchici che in particolare diciamo, appoggiano i bolscevichi in Russia, questo in particolare, diciamo, con il loro appoggio nei confronti del sindacalismo rivoluzionario, quindi in funzione anche antisocialdemocratica. E appunto, con il ritorno di Makhno si iniziano a organizzare diversi soviet in tutta l'Ucraina, specialmente in quella regione dove adesso c'è la guerra, quindi nella zona del Donbass, nella zona del sud-est dell'Ucraina, e oltre alla creazione dei soviet, si crea anche questa enorme banda armata, un esercito libertario, appunto, che inizia a confiscare le terre ai latifondisti e a restituirle alle assemblee contadine. Ora, fino a qua diciamo va tutto bene. Verso ottobre, con la rivoluzione di ottobre, diciamo, iniziano i primi scontri con i bolscevichi, ovviamente sulla visione della struttura sovietica, della società, quindi del ruolo dei soviet. Loro predicavano dei soviet in cui non potessero partecipare i partiti e quindi ovviamente andavano in scontro con i bolscevichi. Oh, in questo momento, come dicevamo, questa banda armata iniziano a formarsi le guardie nere che con il trattato di Brest-Litovsk si ritrovano sotto il governo tedesco, perché la Russia cede tutta l'Ucraina alle potenze centrali. E quindi queste guardie nere si ritrovano, anche per questo tra l'altro, si scontrano con i bolscevichi per il trattato che aveva fatto finire la guerra, e si ritrovano quindi a scontrarsi principalmente con i tedeschi, con diversi gruppi nazionalisti che al tempo erano riusciti pure a salire al potere collaborando con i tedeschi e soprattutto con l'Armata Bianca. In questo periodo si fonda il NABAT, l'organizzazione appunto anarchica che gestisce questa rete in tutta, specialmente in Ucraina orientale, e nel 19 addirittura le Guardie Nere entrano all'interno dell'Armata Rossa per combattere insieme i bianchi, l'armata bianca del generale Denikin, che appunto si ritrovava a distanza in Ucraina. Ora, nel settembre del 19, Denikin fa l'ultima grande offensiva verso Mosca, insomma, gli sta andando bene, riesce a far arretrare l'Armata Rossa finché le guardie nere non tagliano le sue linee di rifornimento, costringendoli a una ritirata e quindi la sconfitta definitiva dei bianchi e il loro ritiro in Crimea e la sconfitta nella guerra civile. Ora erano già iniziati alcuni dissidi fra l'Armata Rossa e gli anarchici ucraini, che aveva portato ad alcuni scontri fra di loro. Diciamo, dopo la vittoria della guerra civile, vengono tutti i membri del NABAT vengono arrestati o scappano, e quindi l'Armata Rossa di Trotsky prende il controllo definitivo dell'Ucraina. Ora, leggerò brevemente una parte, diciamo, come Nestor Makhno racconta un suo incontro con Lenin, che mi sembra molto interessante e simpatico. Ovviamente non sappiamo se questo incontro è avvenuto veramente, però lui dice che, appunto, nella sua autobiografia racconta di questo incontro. Lenin mi accolse paternalmente, mi fece sedere, continuò a interrogarmi con il suo tono da organizzatore nel modo più preciso. La domanda su come i contadini accoglievano la parola d'ordine e tutto il potere ai soviet me la fece 3 volte. Gli risposi che i contadini, ciò voleva dire che il potere doveva allinearsi alla coscienza e alla volontà stessa dei contadini. Lenin mi rispose allora: il fatto è che i vostri contadini sono contaminati dall'anarchia. È un male, gli risposi. Lenin mi chiese poi dei distaccamenti rossi, della loro eroica lotta contro l'occupante, della mancanza di sostegno di contadini. Temo, compagno Lenin, che siate male informato, risposi. I vostri gruppi restano lontani dalle strade, non combattono nelle campagne come potete pensare che i villaggi li sostengano, non li vedono mai. Lui si mise a ridere. Voi anarchici scrivete e pensate al futuro, siete incapaci di pensare al presente. Risposi che ero un contadino illetterato, che mi fa difficile discutere su una questione così importante, ma posso dirvi, compagno Lenin, che in Ucraina, nella Russia del Sud, come dite voi bolscevichi, noi siamo immersi nel presente ed è attraverso di esso che noi cerchiamo di avvicinarci al futuro, al quale è vero, noi pensiamo, e noi pensiamo molto seriamente. Ecco, dopo di questo, Macron andò a Parigi e tra l'altro fu pure accusato spesso di essere filo bolscevico da altre parti del movimento anarchico, diciamo accuse abbastanza finte, ma ebbe pure uno grosso scontro con l'anarchico italiano Enrico Malatesta. E ora, velocemente, diciamo tutto il periodo che segue il movimento anarchico è sostanzialmente abolito e azzerato. Dal governo sovietico, non è che diciamo negli anni 70 non rinizia un po' a rinascere segretamente, e poi ovviamente con la caduta dell'Unione Sovietica riparte il movimento anarchico. Ora, in particolare in quel periodo dagli anni 70 iniziano alcune parti a unire appunto l'idea di un'anarchia che stringesse l'occhiolino al nazionalismo ucraino, specialmente diciamo in un periodo in cui l'Unione Sovietica svoltava sempre di più in un patriottismo sovietico che appunto vedeva contrapposto il nazionalismo ucraino. Nel 94 viene fondato il RECAS, che è la Confederazione Rivoluzionaria degli Anarcosindacalisti, che raggiunge nel 2000 più di 2000 membri, e vengono riformate anche queste unità di difesa, chiamate ancora guardie nere, come quelle di Nestor Macno. Poi nel 2011 invece viene fondato l'ACT, ovvero l'Autonomous Workers Union, il sindacato autonomo dei lavoratori, che aveva alcune rami a Kiev e a Kharkiv, e viene fondato principalmente da anarchici e marxisti libertari, principalmente studenti. Ora, questo gruppo qua sarà quello che più convintamente parteciperà alle proteste di Maidan e che cercherà, non riuscendo, di indirizzare quelle piazze verso sinistra, quelle piazze che invece trovarono, diciamo, molto più campo per l'estrema destra, i nazionalisti ucraini. E quindi diciamo a partire dal 2014 inizia la guerra in Donbass e alcuni militanti anarchici decidono in chiave antirussa di allearsi appunto con i nazionalisti ucraini, altri invece diciamo, si ritrovano impotenti a doversi sciogliere, come per esempio appunto il RCAS, che non essendo riuscito a diciamo, trovare un proprio spazio politico in questo conflitto, si scioglie in tutta la regione del Donbass. Che dire, diciamo che appunto alcuni in questo momento, diciamo quindi, il il movimento anarchico si sfalda completamente e questi piccoli gruppi autonomi decidono di fare cose diverse. Alcuni scappano, altri rimangono a combattere la parte dei nazionalisti. Per esempio, nel 2019 c'è stato un grosso attentato nelle repubbliche di Donetsk da parte di alcuni anarchici insurrezionalisti. E adesso, appunto, nel 2022, alcuni militanti anarchici si sono uniti alla leva militare ucraina, che è appunto chiamato sono chiamate le forze di difesa, di difesa territoriale. E, che dire, insomma, diciamo, credo che quello che è il tentativo in questo momento da parte della stampa italiana, come è stato fatto nella presentazione della guerra come la resistenza del popolo ucraino, rifacendosi quindi, diciamo, in qualche maniera ai miti dell'antifascismo italiano per convincere l'opinione pubblica a allinearsi con il governo ucraino, allo stesso modo in questo caso alcune notizie relative a questi gruppi autonomi, anarchici se vogliamo dire, ma che come abbiamo visto hanno perso molte delle basi elementari anarchiche, secondo me tendono a quell'obiettivo là, che è quello di far serrare le fila anche ai gruppi libertari di sinistra in questo paese, ma in tutto l'Occidente. Grazie a tutti e buon ascolto, ci vediamo alla prossima.
Ciao a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Sonar. Oggi parliamo del rapporto curato dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza insieme all'Istituto Superiore di Sanità riguardo alla pandemia e alla salute mentale dei bambini e dei ragazzi. Infatti si svolge in questo rapporto un'indagine che è durata all'incirca un anno e che durerà ancora per almeno i prossimi due, in cui si evidenzia come durante la pandemia l'emergenza di Covid-19 e il conseguente lockdown che ha rinchiuso in casa milioni di persone in tutto il mondo e soprattutto qua in Italia per lungo tempo ha influito sicuramente in modo sfavorevole sulla salute mentale dei ragazzi. Ha incrementato, così come si dice nel rapporto, disturbi dell'umore, del comportamento alimentare, del sonno, un aumento di solitudine e ritiro sociale e disturbi soprattutto anche a livello dello sviluppo, del neurosviluppo. È un team che ha partecipato a questa indagine, infatti prevede anche l'affiancamento di molti, appunto, professionisti dello sviluppo infantile. Si notano quindi tra i disturbi più frequenti che sono riportati anche l'ideazione suicidaria, ovvero il tentato suicidio o il suicidio, che sono aumentati vertiginosamente negli ultimi tempi, e anche episodi di autolesionismo, o addirittura maggiore uso delle droghe, sia leggere che pesanti. Si parla addirittura di eroina e cocaina sotto i 14 anni, o sostanze sintetiche e di colla, anche ad età inferiori agli 8 anni. Questa situazione tragica, ovviamente, è causata da un lockdown che ha messo, diciamo, in evidenza tutte quante le criticità strutturali e del funzionamento dei servizi dedicati all'infanzia e alla disabilità in Italia, che purtroppo si sono dovute anche fermare oppure sono proseguiti in digitale, che però non hanno portato a un adeguato sostentamento. Sicuramente si parla anche di telemedicina e di come questa debba essere più radicata nel territorio, soprattutto dopo questo periodo, e quindi incrementarne l'uso e migliorarla appunto per dedicarsi a queste appunto intervento sui giovani. soprattutto però quindi le criticità strutturali del funzionamento dei servizi pubblici hanno portato i ragazzi, i bambini e le famiglie che si sono state costrette a cercare quindi delle risposte non più nel settore pubblico, ma si sono rivolte al settore privato, però che hanno quindi maggiormente aumentato la difficoltà, cioè che hanno inciso soprattutto sulla economia familiare e sul sostentamento economico, che è, diciamo, è particolarmente elevato nell'ambito del privato, soprattutto in ambito psicologico. Quindi ci si augura di un intervento statale, ah, non ci si augura, innanzitutto si raccomanda, ecco, la necessità di azioni di programmazione, prevenzione e cura, che superi anche la frammentarietà regionale e locale, e si richiede un maggiore collegamento tra scuola e territorio. Nel rapporto, infatti, si parla anche di scuola e dei disturbi che ne hanno seguito nel contesto educativo, tra cui sono aumentati i disturbi dell'apprendimento, dell'attenzione, del linguaggio. E tra questi, diciamo, i soggetti più colpiti sono soprattutto, secondo il rapporto, i preadolescenti e gli adolescenti, in particolar modo quelli che si trovano nelle fasi di transizione scolastica, quindi da un cambiamento dell'ambiente relazionale di riferimento, facciamo l'esempio dalle elementari alle medie e così via, che hanno manifestato per lo più disagi relazionali, quindi alla socialità. E ovviamente colpendo soprattutto adolescenti con disabilità provenienti da situazioni di svantaggio socio-culturale ed economico, ma soprattutto anche quelli provenienti da percorsi migratori. A tutto questo, quindi, bisogna aprire gli occhi davanti a tutto questo e rendersi conto delle difficoltà che vivono i giovani, delle crisi di prospettive che aumentano e addirittura raggiungono delle fasce di età che prima non avevano mai raggiunto, bisogna necessariamente appunto che ci sia un intervento statale che possa prevenire e curare prima che sia troppo tardi e che si espandi questa emergenza sanitaria che, come abbiamo visto, ha colpito i ragazzi in una vera e propria emergenza di salute mentale.
Il 13 maggio, intorno alle 3 di mattina, una nuova nave trasportante materiale da guerra destinato all'Arabia Saudita ha attraccato sul ponte Eritrea a Genova. I portuali genovesi, proprio nella giornata del 13 maggio, sono tornati a farsi sentire attraverso una manifestazione indetta dall'Unione Sindacale di Base, nella quale viene ribadita l'indisponibilità da parte dei lavoratori portuali nel contribuire attraverso la loro forza lavoro al circolo delle armi, specialmente in questo scenario che evolve sempre di più verso una prospettiva di guerra mondiale. I lavoratori di Genova dicono di aver visto di tutto in anni di lavoro, da carri armati Abram fino a elicotteri Apache o, nel caso del 13, elicotteri per il trasporto di truppe. Come denunciato dal CALP di USB, che sarebbe il Comitato Autonomo dei Lavoratori Portuali, e anche dal gruppo Weapon Watch, l'arrivo della nave del 13 infrange la legge 185 del 1990, volta a controllare l'invio, la ricezione e il transito di armi e materiale bellico durante scenari di guerra. La manifestazione del 13 contro l'invio di materiale bellico si è risolta con un esposto nel quale i manifestanti invitano la magistratura a considerare che il traffico di armi potrebbe risultare potenzialmente nocivo non solo per i lavori, ma anche per i residenti delle zone vicine al porto, dal momento che spesso su quelle navi viaggia anche materiale esplosivo. Il percorso di lotta sindacale dei lavoratori portuali contro l'invio delle armi è un percorso lungo e storico e rappresenta probabilmente uno degli esempi di lotta più importante e più organizzata nel panorama nazionale. Un esempio che viene condiviso anche da noti personaggi come Chef Rubio, che ricordiamo per il suo impegno sul campo in Palestina e, in seguito alla manifestazione del 13 maggio, anche da Papa Francesco.
Grazie a tutti per averci ascoltato. Ci fermiamo qui, ma torneremo in onda in podcast su radiosonar.net il prossimo mercoledì. Vi aspettiamo!